Radio Nuova Trieste presenta. Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.
Cari radioascoltatori di Radio Nuova Trieste, eccoci in un'altra puntata in cui indubbiamente abbiamo un titolone da paura, nel senso, l'altra volta abbiamo parlato di quella che era la madre della pace, no? Che indubbiamente in questo momento è una delle cose di cui più abbiamo bisogno. Oggi parliamo in realtà di un'altra cosa che non è la speranza, non è la parte della solidarietà, non è tutto ciò che accende in noi l'amore e che fa appunto dirottare il mondo verso quello che tutti vorremmo, cioè la pace. Parliamo di un pensiero che purtroppo è il padre di tutte le guerre, ossia il pensiero dicotomico, che sostanzialmente può essere trattato sia dalla parte delle neuroscienze sia dalla parte delle sacre scritture. Ma prima di iniziare tutto questo direi di dare voce a un gruppo, i Modern City Rambers, che non solo attraverso alcune canzoni stupende hanno parlato appunto di questo pensiero dicotomico. Mi riferisco alla canzone in cui dicevano: è sempre stata così, non ci sono bandiere, da una parte la gente e dall'altra il potere. Ma soprattutto hanno fatto molti anni fa una canzone in cui ci possiamo ritrovare, ahimè, purtroppo anche oggi, e la prefazione di Gino Strada, per cui un pacifista che tanto ha donato il mondo, un medico incredibile e che è bello riascoltare tutti assieme. Sentiamola.
Io non credo nella guerra come strumento. C'è un dato inoppugnabile, che la guerra è uno strumento che non funziona, semplicemente non funziona. È come una macchina che fa al massimo 40 ore.
Fuoco che brucia e che consuma.
Try
Ecco, anche se sono passati gli anni, indubbiamente l'odio e la guerra in Palestina, come tutte le guerre che noi purtroppo abbiamo, sono presenti nelle canzoni, ma anche, ahimè, nella nostra vita quotidiana. Questo avviene soprattutto perché c'è un pensiero dicotomico, e riprendo in questo la parte che ci donano le neuroscienze, in particolare tutta la riflessione che ha fatto la mia collega Valeria Sabater, che ha un po' ripreso, diciamo, molti dei ragionamenti e degli studi che sono stati fatti. O fate quello che dico o siete contro di me. Quello che dico e penso è l'unica verità. Il resto sono falsità o sciocchezze. Questo è il tipico ragionamento che definisce la persona autoritaria, il cui pensiero è sempre dicotomico e rigido. Lei parla di o-o per il semplice fatto che attualmente è una cosa che noi sentiamo moltissimo. Siamo abituati agli schieramenti, a vivere le guerre come schieramenti. Da una parte la Russia, dalla parte contraria all'Ucraina, da una parte Israele e dall'altra parte la Palestina, e non vediamo in realtà la pace, perché siamo fissati purtroppo a capire chi ha ragione e chi ha torto, quando in realtà probabilmente quello che noi dovremmo pensare è non un o o un ma un e, che solo l'amore può immaginare di fare, e tra l'altro è anche l'unica via della pace. Ma vediamo perché nella nostra idea, nel nostro modo di vivere sociale, si sviluppa il pensiero dicotomico. Perché il pensiero dicotomico definisce le persone che costruiscono la propria realtà sulla base di categorie. Per loro tutto è bianco o nero, buono o cattivo, o siamo con loro o contro di loro. È la tendenza a valutare ciò che li circonda e ciò che ci circonda sulla base di concetti tanto estremi o polarizzati. Definisce molto spesso appunto un profilo chiaramente autoritario, in cui evidentemente noi siamo immersi ma non ce ne rendiamo conto nella nostra realtà. E questo pensiero, tra l'altro, è molto difficile, perché rende la convivenza molto complessa. In termini assoluti non sono poi così frequenti tutto ciò dei pensieri opposti a questo, mentre sono molto frequenti questi pensieri dicotomici nel nostro universo sociale. E quando li sentiamo, come adesso, mi raccomando, bandiera rossa, red flag, e iniziamo a pensare che questa non sia la via. Comunque, continuiamo con questa lettura della collega. Questa è una delle prime cose che dobbiamo capire, cioè il fatto che questa cosa avviene frequentemente e dobbiamo stare attenti. In altre parole, l'esperienza definisce sempre, e finisce sempre per dimostrarci, che ottenere la felicità assoluta, ad esempio, non è possibile. Questa è una delle cose che sentiamo in tutti i social, è una cosa pericolosa. Dicono che l'essere umano non è mai completamente buono o totalmente cattivo. La nostra realtà è mutevole, complessa, piena di sfumature. Saper accettare tutta la sua variabilità è la chiave del benessere e dell'intelligenza. Ma al lato di questo ci pongono però in parallelo il fatto che o è bianco o è nero. Allora la prima parte ci va bene, perché noi siamo fatti di sfumature, non di bianco e nero. La seconda parte è totalmente disumana, perché tuttavia c'è chi insiste nel credere che tutto ciò che ci circonda sia conforme a uno schema rigido e stabile, a uno schema più semplice possibile, in modo che tutto sia sempre sotto controllo. Come recita un antico proverbio serbo, ci sono due tipi di persone al mondo, quelle che credono che esistano due tipi di persone e tutti gli altri. Dietro l'ironia assolutamente corretta serba di questa idea si cela una grande verità. Questo approccio dicotomico è all'origine di molti pregiudizi, proprio quelli che portano agli stereotipi più dannosi, ed è un concetto di cui ci parlarono già gli psicologi Theodor Adorno e Max Horkheimer. C'è però un fatto su cui vale la pena riflettere: il pensiero dicotomico si combatte incoraggiando il pensiero critico e flessibile. Un concetto che purtroppo non viene sempre applicato nelle scuole o insegnato a casa o condiviso con gli amici. Quanti di voi molto spesso mi dicono che a pensarla diversamente dagli altri e in maniera indubbiamente più ampia, molti li percepiscono come totalmente sbagliati o addirittura polemici. Eppure, Leonardo da Vinci diceva chi poco pensa molto erra. Il pensiero dicotomico infatti è dannoso e dovrebbe essere obsoleto. È il refuso di un passato in cui le dicotomie inventate e chiaramente distorte abbondavano in eccesso. Alcune razze superiori ad altri, in genere più forte rispetto all'altro, eccetera. La psicologia sociale fa notare che tale approccio cognitivo si verifica molto spesso più di quanto pensiamo, soprattutto nelle società in crisi. Alcuni potrebbero sorprendersi, ma in un certo senso pensare in termini assoluti è molto più facile. Il motivo è che non richiede sforzo. E questo significa che molte persone applicano questo schema di pensiero senza neanche rendersene conto. Lo fanno quando vedono le cose in termini di buono o cattivo, giusto o sbagliato, senza apprezzarne le sfumature intermedie, quelle che spesso, con un po' di più profondità ed empatia, ci permettono di vedere una realtà più ampia e ricca, ma che comunque a quel punto ci mette in crisi. Noi abbiamo sempre paura della diversità, del fatto di metterci tanto nelle cose. E molto spesso abbracciamo la cosa più semplice, ma la via più semplice, purtroppo, non è quella che porta alla virtù. Lo psicologo Aaron Beck definì questo ragionamento come pensiero primitivo e immaturo già negli anni 60. Quindi, secondo il padre della terapia cognitiva, chi ragiona in termini assoluti applica un bias, cioè un errore, e è caratterizzato da processi mentali molto rigidi, che sono i seguenti. Guardiamo solo gli aspetti globali della realtà. Non siamo in grado di analizzare e concettualizzare determinate informazioni in scale, gradi o dimensioni. E inoltre, il nostro pensiero diventa invariabile e irreversibile. Aaron Beck indicò anche che questo approccio mentale non è indicativo di alcun disturbo mentale, e quindi è assolutamente, diciamo, nella norma. Tuttavia, però, a volte altri sintomi si aggiungono al pensiero dicotomico per modellare cognizioni cliniche come il disturbo borderline di personalità. D'altra parte, è solitamente presente nel comportamento autoritario e oggi abbiamo persino una scala per misurare il pensiero dicotomico e grazie ad alcuni studi come quello condotto dal dottor Achiku Osho dell'Università di Tokyo, scopriamo l'ultima relazione tra autoritarismo e pensare in bianco e nero. Secondo questo studio, il pensiero dicotomico è comune delle persone narcisiste, con bassa autostima, che presentano anche un comportamento autoritario. Sono persone che non tollerano l'ambiguità, che hanno bisogno di avere tutto sotto controllo e che tendono a svalutare chi pensa diversamente da loro. Un altro tratto comune di questi casi è il perfezionismo. Per invertire questo pensiero dicotomico dobbiamo promuovere la flessibilità cognitiva sin dalla tenera età. Questa funzione esecutiva ci consentirebbe, tra l'altro, di avere una maggiore capacità di risoluzione dei problemi. Dopotutto, la personalità rigida e autoritaria non accetta la contraddizione. Tuttavia, se c'è qualcosa che abbonda nella nostra realtà quotidiana è la complessità e la variabilità. Poter inquadrare quindi questa ricchezza di stimoli e categorie da un punto di vista più aperto, rispettoso e flessibile ci arricchirebbe molto di più come esseri umani. Prenderebbe in considerazione altri punti di vista e quindi è sinonimo di empatia e intelligenza. Oltre a ciò, il pensiero flessibile, al contrario di quello dicotomico e rigido, dà forma a uno stile di vita che ci consente di adattarsi molto meglio alle complessità del nostro ambiente. Ci sentiremo quindi meno frustrati, saremo più creativi e tolleranti e preparati ad analizzare, valutare e connetterci molto meglio con tutto ciò che ci circonda. E quindi applicare quotidianamente questo approccio indubbiamente ci farebbe solo bene. E questa è una cosa che condivido con la collega, perché in realtà la brutalità di questo pensiero si insinua in noi e genera guerre non solo che ci possono sembrare lontane, anche se non lo sono, ma anche all'interno di noi e dei nostri rapporti. È una vantaggiosa forma di pensiero in realtà, perché è rassicurante nel breve periodo, ma a lungo termine presenta diversi svantaggi. Perché appunto limita la capacità di leggere o capire il mondo. Perché il mondo, appunto, come noi sappiamo, non è solo bianco e nero, anzi, pensiamo alla nostra vita. Riduce inoltre la quantità delle scelte che abbiamo a disposizione. Preclude delle soluzioni creative, che possiamo sempre avere, per fortuna. È un pensiero di tipo egocentrico e infantile. I bambini piccoli non hanno strumenti cognitivi sufficienti per cogliere la gradualità e le sfumature, mentre noi, per fortuna, sì. E infine, studi recenti hanno detto anche che induce la depressione. Credo che di questo ne sappiamo qualcosa in questa società. Cioè, ciò che non va bene non potrà che continuare a andare peggio. Ciò che è sbagliato diventerà irreparabile, ciò che è brutto diventerà mostruoso, ciò che è pauroso diventerà terrorizzante, ciò che è negativo diventerà catastrofico e non c'è scampo. E questo è proprio quello che ci induce a pensare un pensiero dicotomico. E quindi è per questo che gli psicologi indicano che questo pensiero porta a un disturbo della personalità. Inoltre, le realtà schematiche indubbiamente ci vincolano in una paura che non riusciamo poi più a gestire. Di dicotomia vediamo tra l'altro non solo su questi pregevoli studi delle neuroscienze e che ci fanno capire come mai questa società è tanto in difficoltà attualmente nel gestire le guerre, perché non pensa minimamente alla diplomazia, che invece vedrebbe non più un pensiero dicotomico, ma vedrebbe invece un'unità, vedrebbe l'insieme delle sfumature, vedrebbe soluzioni creative. E non solo, appunto, come dicevo, le neuroscienze, ma anche le sacre scritture ci aiutano a capire questo. Se pensiamo che il Vangelo che ci ha portato domenica la Chiesa è stato un Vangelo, secondo me, incredibile, non solo per le parole del Santo Padre che leggeremo, ma anche per l'immagine, che aiuta anche, secondo me, il nostro cervello a capire quanto il pensiero dicotomico sia pericoloso. Parla infatti di 10 vergini che aspettano lo sposo. E non è un caso il numero 10, perché voi sapete che a livello ebraico, per pregare di fronte al muro del pianto bisogna essere almeno 10. E ironizzavamo la scorsa sera che poi il pensiero cristiano, per quanto riguarda appunto ciò che indica Gesù Cristo, è dove due o tre pregano nel mio nome io sarò con loro. Quindi diciamo abbiamo un po' ridotto i numeri, però nel pensiero ebraico il numero 10 era molto importante, per cui abbiamo 10 vergini, quindi 10 cervelli, 10 cuori che aspettano uno sposo. E li vediamo, il pensiero dicotomico è di quelli che dicono vabbè, aspetto lo sposo, quindi prendo semplicemente una lampada, pensiero semplice, che fanno metà di queste vergini, mentre altre spose, altre 5, che sostanzialmente prendono la lampada e l'olio, quindi prendono entrambe le cose, non fanno una scelta singolare, fanno una scelta plurale. E vediamo che una volta, tra l'altro, questo è legato alla nostra cultura ebraica, cioè il fatto che tendenzialmente, arcaicamente, la scelta della sposa era legata a una grande contrattazione. C'erano diverse sfumature prima di fare un matrimonio. Ed è per questo che c'è un'attesa grande, che è simbolo d'amore, ma anche di tutta una contrattazione che si faceva. Il pensiero semplice delle 5 donne che prendono esclusivamente una lampada è, beh, insomma, in fondo non sarà una cosa tanto importante, in poche parole si riuscirà a breve a vedere lo sposo. Le altre invece pensano che sposarsi sia una cosa molto più complessa e prendono dell'olio perché non ci vorrà tempo. Come vedete anche qui, alla fine, quando arriva lo sposo, ne trova solo 5 di pronte, perché le altre avevano finito totalmente l'olio, erano andate a ricomprarlo, e poi nelle sacre scritture ci dicono rimangono chiuse fuori. Ora, questa è una cosa importante, perché anche noi dobbiamo sempre pensare a dove sia l'olio e la lampada, cioè la luce che noi portiamo deve essere sempre accompagnata da qualcos'altro, non è un o. E in particolare il Santo Padre ci spinge proprio a pensare di non trascurare mai l'olio della vita interiore. Quindi oggi nella puntata di Apri il Cielo siamo passati da una visione sociale ha un pensiero appunto di disturbo della personalità che però un po' ci coinvolge tutti, al parlare poi della vita di ogni singolo di noi, in particolare della cosa più intima, cioè la vita interiore. E proprio Papa Francesco ci parla dell'olio dell'anima. Ci dice che è importante prepararlo. Nel racconto lui dice: vediamo che le vergini possiedono già le lampade, ma devono preparare l'olio. Allora, dice il Santo Padre, possiamo chiederci ogni giorno: io che cosa sto preparando in questo momento della vita? Dentro di me che cosa sto preparando? Forse sto cercando di mettere da qualche parte qualche risparmio, sto pensando a una casa, a un'automobile nuova, a dei progetti concreti. Sono cose buone, dice il Santo Padre, non sono cose brutte. Ma sto pensando anche a dedicare del tempo alla cura del cuore, alla preghiera, al servizio degli altri, al Signore che è la meta della nostra vita. Come va, insomma, l'olio della mia anima? Ognuno di noi, dice Santo Padre, si domandi questo: come va l'olio dell'anima? Lo alimento? Lo conservo bene? La Madonna dice e invoca il Santo Padre ci aiuti a custodire l'olio della vita interiore. E con queste sante parole, e ringraziando la regia di Riccardo Righi che indubbiamente ci segue pazientemente, io vorrei lasciarvi con un tango fatto da un cantante italo-palestinese che riprende una canzone meravigliosa che parla proprio di amore, quindi del e che dobbiamo inserire nella nostra vita, contrapposto all'o-o che sembra indubbiamente ribattere in questi momenti da tutte le parti, dai social ai giornali eccetera, e quindi ci invita all'amore tramite un abbraccio tra una cultura e un'altra cultura, che forse è l'unica soluzione a tante divisioni. E con un grande abbraccio anche da parte mia vi saluto e arrivederci alla prossima puntata.
انت حاجة كبيرة عشاني، ده انت اللي عاشر فؤادي، لو تلمح عيني لحظة عني اموت انا من شويلي، عاوز اعرف قلبك يقولي، لو نظرة مني صدفت عني كان برضو شوك زي شوك، وانت مش عاوز تقولي ليه اعمل ايه، ما تقولي مرة واحدة ان انت برضو متحير، ما تقولي ابني حبيبك زي ما انت، زي ما انت زي ما انت حبيبي. Tu sei una cosa grande per me، una cosa che mi fa innamorare، una cosa che se tu guarda a me io mi innamoro così guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te، perché quando ti guarda così، se pure tu ti senti a morire e non mi dice e non mi fai capire، ma perché dille una volta sola، se pure tu stai tremando، ma vuoi bene con mia، con mia، con mia voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me، una cosa che tu stessa non sai، una cosa che non ha già avuto mai، non bene così، a così grande.
Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.